Radio Iberico!
E sono le 10.02, siamo quasi puntuali in questo sabato mattina un po' nuvoloso e vi racconto un po' questa puntata piena di cose belle. Allora, in particolare, oltre alle solite rubriche, avremo infatti Ali di Farfalla, Attimi di Poesia, dopodiché avremo il nostro notiziario e a seguire Clamoroso. Ma dalle 10.30 circa inizia la diretta vera e propria con gli interventi telefonici. Avremo la presentazione del nuovissimo doppio CD con la discografia completa di Rebelde. E alle 11 circa la presentazione del libro La Casa Vivente con Andrea Staid. Sappiamo anche che ci sarà un intervento subito dopo il notiziario, ma non vi sto ad aggiungere altro perché è stato un intervento che così si è infilato un po' in corner per questioni di necessità. Che dire, partiamo con Ali di Farfalla.
Lucia!
Lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te e contro te, con te nel cuore, in luce, contro te nelle buie viscere del mio paterno stato traditore. Nel pensiero, in un'ombra di azione, mi so adesso attaccato nel calore degli istinti, dell'estetica passione, attratto da una vita proletaria a te anteriore, è per me religione la sua allegria, non la millenaria sua lotta. La sua natura, non la sua coscienza, è la forza originaria dell'uomo, che nell'atto si è perduta a darle l'ebbrezza della nostalgia, una luce poetica, ed altro più io non so dirne, che non sia giusto ma non sincero, astratto amore, non accorante simpatia, come i poveri, povero, mi attacco come loro a umilianti speranze, come loro per vivere mi batto ogni giorno. Ma nella desolante mia condizione di diseredato io possiedo, ed è il più esaltante dei possessi borghesi, lo stato più assoluto. Ma come io possiedo la storia, essa mi possiede, ne sono illuminato. Ma a che serve la luce? Pierpaolo Pasolini, dalle ceneri di Gramsci.
Do le consuete info per contattarci al numero di telefono 351-0934-193, lo ripeto 351-0934-193, qui potete mandare sms, telegram, whatsapp per farci un saluto, per darci, non so, novità, notizie o quello che volete. Se invece volete mandarci una mail un po' più lunghetta, cioè uno scritto un po' più lungo via mail, potete farlo a spazio.solebaleno@bruttocarattere.org. Questa mattina mi impappino un sacco! Comunque il Solebaleno, per chi non lo sa, non è aperto, ma è pieno di libri che vi aspettano, quindi se volete mandarci una mail potete farlo anche prendendo in prestito dei libri. Noi arriveremo per portarveli, ecco. Va bene. Che dire, notizie? Stamattina non ragiono, non c'è
posto. Mi sa che dobbiamo bere un altro caffè questa mattina. L'impappinamento continua.
Esatto, allora vi mando le notizie. Vi mando il confine della realtà, così mi vado a fare una bella moca. Ciao.
È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
Buongiorno a tutte e tutti, come di consueto appuntamento con le notizie anche in questa bella mattinata dell'8 maggio, il confine della realtà. Quindi animo e partiamo dal locale, ma veramente locale, Cesena. Da Corriere di Romagna, 6 maggio. Caporalato a processo tra Cesena e Verghereto. È iniziata in tribunale a Forlì, davanti al collegio presieduto da Monica Galassi, la fase processuale più intricata delle vicende legate al caporalato sul territorio cesenate. Due indagini intrecciate nel tempo a cavallo tra il 2018 e il 2019 con la Guardia di Finanza che, a cadenza regolare, compiva blitz nei casolari della zona di Borello e nell'area di Verghereto, mettendo a nudo quello che per le accuse, rette dal PM Fabio Magnolo, erano situazioni di estremo sfruttamento. Personale per lo più magrebino o comunque stranieri con una situazione di permanenza legale in Italia spesso borderline, con cooperative costruite ad hoc che da luoghi abitativi fatiscenti spedivano operai in ogni angolo del Cesenate o del Forlivese dove vi fosse necessità per lavoro in campagne o l'accudimento di animali. Il tutto per le accuse compaghe abbondantemente sotto la soglia del minimo ed atteggiamenti di oppressione nei confronti di chi provava a ribellarsi alle condizioni di vita e lavoro, a volte al limite della riduzione in schiavitù. Ovviamente lungi da noi fare gli elogi alle forze dell'ordine e ai tribunali, che poi fanno parte dello stesso Stato che genera questo tipo di problemi di sfruttamento e di oppressione, ma vi abbiamo letto questo articolo per mettere in luce le condizioni nelle quali troppo spesso versano i migranti anche in queste terre così libere, tra mille virgolette. E rimaniamo da queste parti. Da Corriere di Romagna, 1 maggio, 100 ettari di terreno agricolo diventano aree logistiche portuali. Ravenna, un progetto si estende su un'area di 435.966 metri quadri, l'altro su 583.604 metri quadri. In totale l'equivalente di 10 campi da calcio situati tra via Trieste e Porto Fuori sono oggetto di un riordino complessivo che comporterà l'addio al paesaggio agricolo e la costruzione di due piattaforme logistiche di cui si parla da tempo, ma il cui iter di approvazione sta giungendo alla fase finale. Non si tratta solo di campi, accanto alle zone interessate ci sono boschetti e piccoli invasi d'acqua, amati dai ravennati che li fanno jogging o mountain bike. Pur in assenza di vincoli ambientali, insomma, i due progetti cambieranno la fruizione della zona tra Ravenna e il mare. Si tratta dell'area logistica 1, la più piccola di Sapir, e la logistica 3 di CMC, legate a stretto filo con il progetto di hub del canale Candiano, di cui rappresenterebbero di fatto il retroporto. In passato su questi progetti c'è stato molto dibattito, poi assopitosi. Nel frattempo però l'iter burocratico è andato avanti e si avvia alle battute finali. E che dire, a Ravenna sembra veramente non esserci limite al peggio, come sempre il banco di prova per una miriade di schifezze ambientali e cementificazione e quant'altro. Ed ora rimaniamo sì sul locale, ma iniziamo ad addentrarci sul tema fascismo, quindi schifezza, perché è tempo di commemorazioni per questi topi di fogna, lo sappiamo bene, ogni anno le vediamo. Da Forlì Today, 2 maggio, gli arditi hanno commemorato a Predappio il 76esimo della morte di Benito Mussolini, avvenuta il 28 aprile 1945. La sezione di Ravenna dell'Associazione Nazionale Arditi d'Italia, ANAI, ha organizzato a Predappio la commemorazione della morte di Benito Mussolini. A causa delle restrizioni anti-Covid, la manifestazione si è svolta senza il consueto corteo da Piazza Sant'Antonio fino al cimitero di San Cassiano, ma si è tenuto un momento celebrativo davanti ai cancelli del Camposanto. È stato così commemorato il 76esimo anniversario dell'uccisione di Benito Mussolini. Stessa robaccia ma da altre parti. Da Ansa, 2 maggio, saluti romani per commemorazione Mussolini al lago di Como. Da una parte della piazza una settantina di nostalgici fascisti in abbigliamento nero, dall'altra alcune centinaia di manifestanti dell'ANPI e dei sindacati. Si è svolta così, tra saluti romani da una parte, bella ciao e slogan dall'altra, questa mattina in piazza Paracchini a Dongo, la commemorazione dei gerarchi fascisti fucilati il 28 aprile del 1945, una cerimonia organizzata dall'associazione Mario Nicollini di Como, autorizzata da questura e prefettura e contro la quale si sono alzate molte voci da parte dell'ANPI, dei sindacati e di politici di sinistra. Al di là del clima piuttosto teso, tuttavia non ci sono stati incidenti. Più tardi, a Giulino di Mezzegra, più di 100 nostalgici hanno invece ricordato Benito Mussolini e Claretta Petacci nel luogo in cui la storiografia ufficiale colloca la loro fucilazione, il cancello di Villa Belmonte. E il fatto è che molto spesso questi topi di fogna vengono difesi a spada tratta dai media, anche dai media più istituzionali della sinistra italiana. Da Antifascismo Militante, 2 maggio, Bologna, servizio RAI sul raduno di estrema destra, bella ciao definita provocazione, militanti, patrioti, bravi a non reagire. Molte critiche sui social per il servizio del TG3 regionale dell'Emilia-Romagna delle 19.30 del 1 maggio, che raccontava il raduno dell'estrema destra a Bologna, raduno convocato dalla Rete dei Patrioti e che ha portato sul palco anche Casa Pound e i Nazischin veronesi, definendo una provocazione la musica che usciva da una finestra, cioè le note di Bella Ciao, e lodando come bravi a non reagire i patrioti. Ecco il testuale del servizio, mentre si sentiva la canzone: la musica che usciva dal primo piano di un condominio era senza dubbio una provocazione, ma sono stati bravi i dirigenti del Movimento Nazionale della Rete dei Patrioti di estrema destra a proseguire tranquilli. Veramente una vergogna, rimaniamo a Bologna con qualcosa di invece più frizzante. Da Il Resto del Carlino, 2 maggio, Bologna, la sede AMPE sfasciata dai vandali, sassi contro le vetrine dei locali dell'Associazione Nazionale di Polizia Penitenziaria in via Ferrarese, è la quarta volta in meno di 2 anni. Bologna, 2 maggio 2021, è successo ancora, per la quarta volta dall'inaugurazione datata 5 novembre 2019. Avremo 3.000 euro di danni, spiega Francesco Borrelli, responsabile della struttura, ma al di là di questo resta grandissima amarezza per l'ennesimo episodio che proprio non capiamo. Siamo un organo dello Stato, ma allo stesso tempo un servizio per la gente che fa beneficenza e volontariato. Il blitz di persone ancora ignote risale al 1 maggio, alla notte subito precedente. Non sappiamo esattamente quando, siamo stati informati nel pomeriggio, riprende Borrelli. Abbiamo subito informato la Digos, è intervenuto anche il nucleo investigativo della penitenziaria. Crediamo che dietro a questo nuovo episodio ci siano motivazioni politica, anche se non abbiamo al momento sospetti. Prima dei sassi, nei mesi scorsi la struttura era stata vittima di frasi ingiuriose: fascisti, assassini, amnistia. Ora ci stiamo attivando per installare telecamere perché siamo stanchi di questa situazione. Senza immagini, ecco dunque l'appello ai cittadini: se qualcuno avesse visto qualcosa di sospetto, chiami immediatamente la polizia. Call the cops, come si suol dire. Noi da Radio Iperico non diamo alcuna solidarietà a questa polizia. Ed ora una rivendicazione di lotta operaia dalla Francia. Da News Auto, 30 aprile, protesta lavoratori Renault, manager sotto sequestro a Caudan. Dura protesta dei lavoratori Renault nella fonderia di Caudan in Bretagna, con i manifestanti che hanno tenuto in ostaggio i manager per 10 ore. La crisi economica ha fatto esplodere di rabbia i lavoratori della Renault in Bretagna, che hanno organizzato una dura manifestazione di protesta contro i manager del sito transalpino. La fabbrica infatti è stata circondata dai picchetti dei manifestanti, con alcuni di loro che sono entrati nella palazzina della direzione prendendo in ostaggio 7 dirigenti, che poi sono stati liberati in serata dopo ben 10 ore di sequestro. I motivi: i lavoratori della fonderia Renault a Caudan manifestano contro il piano di ristrutturazione del gruppo per rientrare dalla crisi finanziaria, che prevede una riduzione dei costi per oltre 3 miliardi di euro in 3 anni. A farne le spese sono proprio i lavoratori di alcuni siti produttivi, dato che è previsto il taglio di 4.600 dipendenti sui 48.000 impiegati in Francia e la dimissione di una serie di attività, tra cui la fonderia di Caudan. Alla manifestazione hanno partecipato 350 dipendenti insieme ai loro familiari, timorosi di perdere il loro posto di lavoro e della decisione del gruppo Renault di vendere l'impianto, operativo dal 1965, dove si producono bracci per sospensioni, collettori di scarico e differenziali per trasmissioni. Renault, dal canto suo, in serata ha diramato un comunicato in cui cerca di stemperare gli animi, ricordando che si sta cercando un acquirente per l'impianto di Caudan. In Francia non è la prima volta che una protesta degli operai sfocia in un sequestro dei manager. Il caso più eclatante è quello del 2015, quando i lavoratori di Air France assalirono il quartier generale di Parigi con i dirigenti, che poi furono costretti a scappare con i vestiti a brandelli. Altri sequestri poi ci furono anche nelle manifestazioni dei lavoratori Goodyear e Caterpillar. E in realtà queste sono pratiche di lotta che abbiamo visto anche in Italia fino a non troppo tempo fa. Ci ricordiamo ad esempio l'Alcoa nel 2009, in Sardegna, più precisamente nella provincia di Carbonia Iglesias, quando degli operai hanno deciso durante uno sciopero di sequestrare l'intero stabilimento con i dirigenti dentro. E visto che stiamo parlando di rivendicazioni operaie, vediamo un po' cosa è successo il 1 maggio. Prima un po' una panoramica generale da tutta Europa e poi facciamo dei focus. Dai Sole 24 ore, 1 maggio di tensioni, scontri a Torino, Parigi e Istanbul. Atmosfera tesa in alcune manifestazioni per la festa dei lavoratori. Si contano 34 fermi a Parigi e 27 poliziotti feriti a Lione. Giornata di tafferugli a Torino durante la manifestazione per il 1 maggio. Alcuni dimostranti sono entrati in mattinata in contatto con i poliziotti in piazza Castello. Militanti dei centri sociali, antagonisti e Notav hanno cercato di dirigersi verso il municipio, in via Palazzo di Città, forzando il cordone delle forze dell'ordine, che li hanno allontanati con una piccola carica. Secondo fonti della questura erano presenti circa 700 persone al corteo in piazza Castello, 400 in quello Notav e centri sociali, 300 Sicobas. Scontri anche all'estero, da Parigi a Istanbul. Atmosfera tesa anche fuori dai confini italiani. italiani. Scontri con la polizia si sono verificati in altre città del mondo, con i manifestanti che infrangono le regole anti-Covid per prendere parte alle tradizionali proteste del 1° maggio. Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Berlino, Istanbul, Madrid, Parigi e Torino per la giornata internazionale dei lavoratori. Le forze dell'ordine sono state viste affrontare i manifestanti a terra in Turchia, dove sono stati effettuati decine di arresti. Situazione incandescente anche a Parigi, dove i gilet gialli e la sinistra antagonista sono stati dispersi a colpi di lacrimogeni. Il ministro dell'interno Gérard Darmanin ha annunciato che nella capitale sono state fermate 34 persone, incidenti pure a Lione, dove la prefettura ha riferito di 27 poliziotti e gendarmi rimasti feriti al margine della mobilitazione. In decine di altre città francesi le marce si sono svolte invece senza tensioni. Da notizie, 1° maggio, scontri alla manifestazione di Torino con finte ghigliottine di Letta, Draghi e Landini. La festa del 1° maggio del 2021 che si è tenuta a Torino è stata segnata da attimi di paura e tensione dopo che un corteo di circa 500 manifestanti si è scontrato in piazza Castello contro le forze dell'ordine che hanno formato un cordone al fine di impedire che i manifestanti raggiungessero il municipio dove si è svolta la cerimonia alla presenza del sindaco Appendino e dell'arcivescovo. Oltre a ciò, in piazza Castello è stata allestita una finta ghigliottina atta a decapitare, seppur in maniera figurata e simbolica, i fantocci di personaggi quali il premier Mario Draghi, Enrico Letta o ancora Maurizio Landini. 1° maggio Torino, il corteo di Notav. Questa giornata del 1° maggio 2021 che si è tenuta nella città di Torino sarà ricordata soprattutto per gli attimi di tensione che si sono scatenati durante il violento scontro tra il corteo di centinaia di Notav, partito da Piazza Vittorio nel tentativo di penetrare all'interno del municipio. Arrivato in piazza Castello, il corteo di Notav ha trovato di fronte il cordone armato delle forze dell'ordine con tanto di casco, scudo e manganello. Un corteo questo non autorizzato a causa delle rigide norme anti-Covid che permettono solo le proteste statiche, mentre sono vietati tutti i tipi di cortei. A seguito dei disordini creati nel capoluogo piemontese sarebbero stati 150 i manifestanti del corteo Notav che sono stati identificati dalla Digos. Questi ultimi, stando a quanto appreso da ANSA, riceveranno una sanzione per aver violato le norme anti-Covid, denunce invece per resistenza per chi ha sfidato le forze dell'ordine durante lo scontro in piazza Castello. Da ultima ora, 2 maggio, a Berlino oltre 250 fermi in manifestazioni per il 1° maggio. La polizia di Berlino fa sapere di aver effettuato ieri oltre 250 arresti durante le manifestazioni per il 1° maggio nella capitale tedesca, in cui si sono verificati diversi momenti di tensione e scontri fra i dimostranti e le forze dell'ordine, episodi che la polizia ha definito di violenza inaccettabile. Gran parte dei cortei si sono svolti pacificamente durante la giornata, ma in serata la tensione è salita dopo che le forze dell'ordine hanno individuato e isolato i black bloc che tra la folla non rispettavano le misure per contrastare la pandemia. Alcuni manifestanti hanno quindi lanciato bottiglie e sassi alle forze dell'ordine, oltre ad appiccare il fuoco a cassonetti. Sono circa 50 i poliziotti rimasti feriti. Dalla Press, 1° maggio. Lavoratori e studenti manifestano a Parigi, scontri con la polizia. Agenti in assetto antisommossa sparano gas lacrimogeni, almeno 10 persone arrestate. Migliaia di persone hanno preso parte a Parigi a diverse manifestazioni organizzate in occasione della festa del 1° maggio. Studenti e lavoratori sono stati scortati dalla polizia in assetto antisommossa. Gli agenti hanno sparato piccole quantità di gas lacrimogeni per i tafferugli che sarebbero scoppiati in 2 cortei. La polizia di Parigi ha detto di aver effettuato 10 arresti. Lasciamo sfumare questo confine della realtà e fuori dalle notizie parliamo anche di qualcos'altro che è molto importante in questi giorni. Diciamo che raccogliere le notizie su questo sarebbe stato un po' impegnativo perché è una questione molto complicata. To become aware of my own sensuality, I first become fully aware of my own tactile sense. In dim light I close my eyes and remove my clothes. Parliamo di quello che sta accadendo in Colombia. Lo facciamo attraverso un post che abbiamo trovato su Instagram e ci sembrava piuttosto didascalico e diretto, insomma, non avremmo saputo riassumere meglio la situazione. In Colombia non si protesta solo per una riforma fiscale inadeguata. La manifestazione si è trasformata. Dal 28 aprile al 5 maggio in Colombia ci sono stati circa 35 omicidi di manifestanti e 1709 casi di abuso di potere da parte della polizia. come tutte le volte in cui succedono queste tragiche situazioni, vi sono state anche 10 persone abusate sessualmente, infine 831 detenzioni arbitrarie. Hardly. He treats me like a rare and precious jewel. And he goes through the day proud of the fact. L'ex presidente Álvaro Uribe, ma non solo lui, ha appoggiato concretamente l'uso della forza, della violenza, delle armi da parte delle forze dell'ordine. La violenza è stata fondamentalmente legittimata. All I could think of was how many boxes it would take. What would be the most alluring color? Tutto questo sta succedendo circa dal 28 aprile, in cui le strade si sono praticamente riempite di manifestanti e cittadini stanchi, portati allo stremo di un governo incapace. Infatti le varie manifestazioni di questi giorni in Colombia sono dovute ad una riforma fiscale proposta dal governo di Iván Duque. Il problema di questa riforma è il momento storico in cui arriva, nel mezzo di una pandemia che non hanno saputo gestire e su cui adesso bisogna far gravare i danni ai cittadini per recuperare. Ovviamente noi di Radio Iperico non pensiamo che ci siano governi migliori. Il 43% della popolazione è povero, ovvero il 7% in più rispetto al periodo pre-pandemia. Nell'ultimo anno 2,8 milioni di persone sono finite in condizioni di estrema povertà.
Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. When she's high, she's high. When she's low, she's low. Ain't no middle ground, just passed out on the floor. When she wakes in the morning, all she wants is more. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer, scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby, but she's drunk all the time. Early, she's drinking out of a glass. As the night progresses, she's drinking out of her flask. My friends say I'm crazy, they say that this won't last. My girl likes to drink whiskey. My girl likes to drink wine. My girl likes to drink beer, scotch, bourbon and moonshine. Yes, I love my baby,
but she's drunk all the time.
Ed eccomi qua, ho fatto un caffè, sono le 10:28, mi sono ripresa e dovremo avere in linea un compagno, Alessandro, di Casa Galeone. Come vi dicevo prima, c'è un piccolo fuori programma. Casa Galeone è un'azienda agricola che sta nelle Marche, autogestita, una sorta, faccio fatica anche un po' a spiegare bene che cos'è, ma ce lo dirà dopo Alessandro, è una sorta di comune agricola, non so, comunque un posto bellissimo, se vi capita di andare da quelle parti fermatevi, che in questo momento però è un po' in difficoltà a causa una sorta di sfratto. Ci sei, Ale?
Sì, ciao a tutti, eccomi qua.
Ciao, allora appunto ciao. Faccio fatica a spiegare che cos'è Casa Galeone pur conoscendola, perché secondo me uno si rende conto di cos'è solo andandoci realmente. Ci vuoi raccontare un po', appunto, per chi non la conosce, che cos'è, com'è nata e insomma spiegaci.
Sì, volentieri, in realtà facciamo fatica anche noi poi a definirci esattamente, perché è una situazione sempre un po' in movimento. Casa Galeone nasce nel 2015 da una serie di compagni e di compagne che si volevano un po' sfilare dalla metropoli. Alla fine partiamo da Milano, che iniziava a starci un po' stretta, praticamente si viveva male la cesura fra il tempo obbligato del lavoro e il tempo dedicato alla lotta, no? Queste contraddizioni diventavano sempre più insostenibili e così la voglia e l'idea di consorziarsi in comunità umana diventava non praticabile all'interno di una città, soprattutto una città come Milano. Poi abbiamo iniziato a guardarci intorno, abbiamo trovato questo casone, che è una casa colonica abbastanza imponente, che hanno finito di costruire nell'anno in cui Bava Beccaris cannoneggiava il popolo a Milano, e abbiamo iniziato questo progetto, un progetto di vita comunitaria, con l'obiettivo di liberare del tempo da poter dedicare poi al conflitto, alla lotta, alla promozione di quella socialità non mercificata a cui puntavamo da anni. E sono un po' di anni appunto che stiamo andando bene, abbiamo fatto tante iniziative, ci siamo occupati di tante cose, dalle autoproduzioni all'antipsichiatria, al lavoro contro il carcere, cioè tutti comunque ambiti che i vari compagni e le varie compagne che hanno poi riempito di contenuti Casa Galeone hanno portato dalle loro vite precedenti.
Ok, quindi sei anni, se non sbaglio, che è andata avanti, però adesso che cavolo è successo? Cioè, è successo qualcosa di brutto, giusto?
Sì, bruttissimo. Praticamente abbiamo deciso all'inizio di aderire alla forma dell'affitto, proprio per cercare di sfilarci da quel problema dell'insicurezza e di essere poi in balia, troppo in balia delle situazioni di repressione e quant'altro. Per cui abbiamo fatto questo contratto affitto che va a scadere fra 2 anni. Aveva un accordo informale col vecchio proprietario, Strozzino, che appunto ci ha garantito che saremmo rimasti lì per sempre. Ovviamente il vecchio proprietario gli ha preso l'ictus, un po' perché se lo meritava, un po' perché gliel'hanno tirata tutti, e gli eredi hanno deciso di vendere. Tra tutte le proprietà, dozzine di proprietà che hanno deciso di vendere la nostra. E quindi ci troviamo nella situazione di voler rimanere in quel posto perché l'abbiamo riempito veramente di lavoro, sangue, contenuti, proprio perché siamo diventati un piccolo punto di riferimento per la zona, sia per i compagni e le compagne, ma sia anche per la gente del territorio, attraverso le autoproduzioni, attraverso i mercati, attraverso una critica radicale e costante all'agroindustria. E questa cosa delle autoproduzioni agricole ci ha permesso comunque di evidenziare quelle contraddizioni che esistono nella produzione agricola e che poi ti rendono evidente come il dominio ti strozza in tutti gli ambiti. E quindi organizzeremo sabato mattina, questo sabato, non oggi, sabato prossimo, il 15, un'assemblea, una grande assemblea dalle 11 in avanti per ragionare insieme sulle eventuali prospettive, cosa fare, come opporsi a questa situazione.
Ok, quindi ecco, non avete preso ancora, scusami se ti ho interrotto, non avete ancora preso delle decisioni, siete ancora nella fase appunto di ragionarci un attimo insieme, giusto?
Allora, questa cosa coincide con un percorso che era già in essere di allargamento, diciamo così, del collettivo di Casa Galeone, nel senso che un problema che si è verificato negli ultimi anni era che, diciamo, i dimoranti, quelli che vivevano e lavoravano all'interno di Casa Galeone, coincidevano troppo con poi, diciamo, il collettivo politico, per cui si occupavano anche degli ambiti decisionali e quant'altro. Abbiamo valutato di aprire il più possibile invece questi spazi per poter così allargare un po' la base della gente che comunque gira tanto a Casa Galeone, però inserirla in modo un po' più strutturato all'interno di questo progetto. Per cui vorremmo proprio, anche attraverso questo momento di lotta e di difesa dello spazio, cercare di coinvolgere più persone possibili. La nostra idea, così di massima, è quella che per rimanere sarà necessario l'acquisto dello spazio, okay. Abbiamo capito.
Okay,
però magari ci sono altre forme che non ci sono venute in mente, che magari l'assemblea potrà portarci. E quindi ci sarà tutto un discorso, su un ragionamento necessariamente collettivo, sul fatto come acquistare un luogo senza che nessuno ne sia proprietario realmente, e senza che una forma di intestazione, che può essere, non so, un'associazione, poi diventi condizionante rispetto alle progettualità all'interno. Quindi che sia semplicemente uno strumento, che non diventi però questo strumento poi una sorta di fine, ecco.
Certo.
Questo è un rischio che vorremmo condividere con chi avrà voglia di partecipare a questo momento.
Certo, ci vuoi dire, non so, se ci fosse qualche ascoltatore o qualche ascoltatrice che è interessato, interessata, e vuole contattarvi, vuole venire all'assemblea, o anche solo a vedere, insomma, cos'è Casa Galeone, o magari, non so, vi vuole contattare perché ha qualche idea, avete dei contatti? Ho visto che sicuramente avete una pagina Facebook, giusto? Però non so se avete anche qualcos'altro.
Abbiamo una pagina Facebook, a cui rispondiamo abbastanza celermente, e poi abbiamo una mail, che è casagaleone@gmail.com. Diciamo che Casa Galeone si trova a 5 minuti dal mare, tra Recanati e Civitanova, diciamo sulle prime colline maceratesi. Okay. Giusto per dare così un'indicazione geografica, ovviamente si può passare quando si vuole, basta dare un colpo di mail o un messaggio su Facebook, giusto per essere sicuri di trovare qualcuno. La cosa che facciamo molto volentieri è l'ospitalità, passiamo dalle 5-6 persone che svernano a casa alle 30-40 persone nel periodo estivo, che comunque si sta comodi perché il posto è bello grosso. Ovviamente l'invito è per questo sabato, soprattutto per l'assemblea.
Certo, va bene Ale, se non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo e ti invitiamo anche nelle prossime puntate, se avete degli aggiornamenti, a ricontattarci. Quindi la prossima puntata sicuramente no, perché sarà in diretta nel momento in cui fate l'assemblea, però insomma da quella dopo noi ci siamo, ecco.
Ma certamente, grazie mille per lo spazio.
Figurati, grazie a te, un abbraccio grosso, a presto.
Baci, baci. Ciao ciao. Ciao.